Partiamo oggi alle 20.45 su DAZN, il momento di Lecce-Fiorentina, le ultime per il Lecce Verri e per la Fiorentina Conti.
La giornata di Serie A si apre al Via del Mare con il Lecce che accoglie la Fiorentina. D'Aversa svuota praticamente tutta l'infermeria al netto di Dermagu che ha chiuso la stagione e ritrova diversi calciatori rientranti dalla Coppa d'Africa come Banda, Rafià e Touba. L'unico indisponibile sarà Ramadani, squalificato. Come sistema di gioco si conferma il 4-3-3, dovrebbe essere confermato anche il blocco difensivo, quindi Falcone, Gendré, Baschirotto, Pongracic e Gallo. In mezzo al campo sono certi di un posto Ramadani e Kabà, mentre se lo giocano Udan e Rafià nel terzo tassello, quello più offensivo da trequartista. Nel tridente D'Aversa ritrova Holmquist e Banda che insieme dal primo minuto mancano da diversi mesi, addirittura da inizio novembre, mentre al centro dell'attacco sarà posizionato Krstović che ha ritrovato fiducia dopo il gol di Genova.
Segnata nella prima partita dopo il mercato, la Fiorentina arriva a Lecce senza lo squalificato Iconè, con un esterno in meno visto che non è stato rimpiazzato Brecalo nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano. Dunque Terracciano in porta, a destra ballottaggio aperto tra Caiode e Faraoni con il primo che sembra in leggerissimo vantaggio. Al centro si va verso il tandem composto da Milenkovic con Ranieri, sulla fascia sinistra rientra invece dopo la squalifica Capitan Biraghi. Passando ai centrocampisti, Arthur non è al meglio, non è stato neanche convocato, dunque largo a Maxim Lopez in coppia con Duncan. Sulla tre quarti scelte limitate sulle fasce, Gonzalez sulla destra, Sottil sulla sinistra nel caso riesca ad essere al meglio, altrimenti potrebbe toccare a Bonaventura che dovrebbe invece partire trequartista centrale, allargarsi sulla sinistra come fatto con l'Inter. Al centro scalpita il nuovo arrivato Belotti, sfida aperta con Beltran per un posto da titolare.
In attesa di vedere se ci sarà l'esordio con la maglia viola di Belotti, come finisce Lecce Fiorentina, Stefano Impalomeni?
Chiaro Marco, partita difficile, molto equilibrata, Lecce Fiorentina finisce in pareggio, X.
E andiamo sabato ore 15 su DAZN, Empoli Genoa. E allora per l'Empoli le ultime ce le racconta Simone Galli, mentre per il Genoa Andrea Piras.
Non ci dovrebbero essere particolari cambi di formazione per quanto riguarda Nicola. Si continua con la difesa a tre, quindi con Ismaili, Luperto e Valukiewicz a comporre il pacchetto arretrato. Sulle fasce si giocano due posti, Giasi, Belezinski e Cacace, con Giasi che eventualmente verrebbe spostato sulla destra in caso di impiego del neozelandese. A centrocampo sono favoriti invece Marin e Grassi, rispettivamente su Malè e Fazzini, mentre i due posti come trequartisti verranno occupati sicuramente uno da Zurkowski e l'altro da Cambiaghi. Unica punta sarà Cerri, in attesa che venga lanciato anche Niang, che comunque è pronto e potrebbe giocare a gara in corso contro il Genoa. Ancora fuori invece Caputo per infortunio.
Due rientri per Alberto Gilardino. Il tecnico del Genoa ritrova per il match di sabato alle 15 al Castellani contro l'Empoli di Davide Nicola Milan Badel e Morten Frendrup. Il capitano rossoblu ritroverà il suo posto nel cerchio centrale del campo in cabina di regia, mentre il centrocampista danese può essere in ballottaggio sia con Strootman, ma molto più probabile con Spence per un ruolo sulla corsia di sinistra. Il centrocampista olandese sarà al suo posto in mezzo al campo con Malinowski nel ruolo di altra mezzala al fianco di Milan Badel, mentre sulla corsa di destra si rivede dal primo minuto Stefano Sabelli dopo la panchina appunto nel match contro il Lecce. In difesa davanti a Martinez si rivede invece De Winter al fianco di Bani e Vasquez, mentre in attacco Retegui farà coppia come sempre con Gudmundsson. Al centro di dinamiche di mercato nella giornata di ieri, ma blindato di fatto dalla società rossoblù fino al termine della stagione.
E allora il Genoa in una zona tranquilla, l'Empoli in una zona calda, come finisce il match, Stefano Impalomeni?
Un Empoli cambiato dalla gestione Nicola, Empoli che vince e batte il Genoa 1.
Sempre sabato ore 15, DAZN trasmetterà Udinese Monza. Per l'Udinese ci racconta la probabile formazione Davide Marchiol, per il Monza Federico Ferrario.
Dopo la sconfitta contro l'Atalanta al Gavi Stadium, l'Udinese si prepara a scendere in campo la Blue Energy contro il Monza in uno scontro diretto per trovare punti salvezza che sarebbero fondamentali in una lotta che per i friulani sta facendo sempre più complicata. La squadra di Cioffi potrà contare sui propri tifosi, ma non sulla curva, perché come sappiamo il ricorso è stato accolto in parte e resterà chiuso il settore della curva nord per due partite. Per quanto riguarda la formazione titolare probabile, non ci dovrebbero essere grossissime sorprese, con Okoye in porta, Neuwen Perez, João Ferreira e Christensen formeranno la linea difensiva, a centrocampo Wallace con Samardzic e Lovric, a sinistra Camara, a destra ballottaggio tra un Ebosele abbastanza spento ultimamente e un Ezibue che sta spingendo, davanti Pereira ora sta bene, è al 100%, dovrebbe partire al primo minuto, se così non dovesse essere comunque Toveni si farà trovare pronto, Lucca sarà il riferimento avanzato.
È Monza che si prepara alla trasferta di Udine, che sarà senza tifosi, visto che non sono riusciti ad organizzare la trasferta. Quindi Raffaele Palladino e i suoi ragazzi dovranno cercare di portare a casa il bottino pieno contro un Udinese che l'anno scorso il Monza non è riuscito a battere. Per quanto riguarda le probabili formazioni, la probabile formazione biancorossa ovviamente di Gregorio tra i pali, la difesa dovrebbe essere confermata in toto con D'Ambrosio, Caldirola e Pablo Marì, a centrocampo ci saranno Gagliardini e Pessina, con sulla fascia di destra Birindelli che tanto bene ha fatto nell'ultima uscita, l'esordio possibile dal primo minuto di Zerbin sulla sinistra, e in attacco dovrebbero essere confermati Valentin Carboni, Colpani, con Dani Mota punta centrale e un Djuric che scalpita per poter entrare in corso di partita.
Stefani Palomeni, Udinese Monza con punti importanti in palio per la squadra friulana.
Udinese leggermente favorita, ma non sarà facile battere questo Monza. Udinese Monza finisce in parità. X.
E andiamo al match delle ore 18 su DAZN. Il Frosinone ospita il Milan di Pioli, che vuole continuare a fare punti. Allora andiamo a sentire per il Frosinone Stefano Martini, per il Milan Antonello Gioia.
L'infermeria del Frosinone è un vero e proprio bollettino di guerra in vista della sfida di domani contro il Milan. Mister Di Francesco dovrà infatti rinunciare, oltre ai lungodegenti Marchizza, Calaio, Iono e Baez, anche a Bonifazi, Zortea, Lusuardi e Cuni. A questi si è aggiunto poi nelle ultime ore anche Gedemi, e non saranno convocati nemmeno Bidawi e Caso, perché erano sul mercato e quindi fino a ieri partenti. Formazione che dovrebbe dunque vedere il Frosinone schierarsi con il 4-3-3 in porta Turati, difesa composta da Monterisi, Ocoli, Romagnoli e Brescianini sulla sinistra, Mazzitelli, Barrenecea e Gelli in mezzo al campo, in avanti Sule, Caio Jor e Arrui.
Nonostante il pareggio contro il Bologna e il recupero di Ismael Benasera a centrocampo, Stefano Pioli schiererà la stessa formazione per la quarta volta consecutiva, quindi la stessa che ha vinto contro Roma, la stessa che ha vinto Udine e la stessa che ha pareggiato contro la squadra di Thiago Motta. Quindi 4-2-3-1 con Maignan in porta, Calabria, Kier, Gabi e Teo Hernandez in difesa, Adrie e Reinders a centrocampo con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Pulisic e al centro da Loftus-Cheek. Come ho detto, recupera Benasser, che era stato prima in Coppa d'Africa e poi in Coppa d'Africa ha avuto un problemino muscolare risolto nel giro di questa settimana, chiaramente non ha ancora i 90 minuti delle gambe, quindi non partirà titolare, però sarà disponibile a gare in corso, così come sarà disponibile davanti le alternative Okafor e Jovic, mentre dietro insomma ancora assenti Ciao, Kalulu e Tomori, quindi nessuna sostituzione, giocano Chiere e Gabbia, gioca ancora Calabria, preferito a Florenzi.
Stefano Palomeni, il Milan fa visita al Frosinone che in casa ha costruito la sua classifica. Come finisce?
Vero, però è un Frosinone pieno emergenza, sarà un Frosinone generoso, ma alla fine la spunterà il Milan. Frosinone Milan 2.
Il 45 di sabato, Bologna Sassuolo, Motta ospita Dionisi. Allora per il Bologna sentiamo Leonardo Bosello, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
We'll be right back. Alla ricerca della prima vittoria nel 2024, il Bologna sabato sera alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Aro ospiterà il Sassuolo di Alessio Dionisi per il derby della Via Emilia. Ancora qualche dubbio di formazione per Thiago Motta, che ritrova Posch dopo la squalifica scontata, e ancora infortunati invece Dan Ndoi e Adama Sumarò. 4-1-4-1 con Skorupski in porta, da destra a sinistra Posch, Bokema, Calafiori e Christiansen. In difesa Freuler sarà il mediano davanti al reparto arretrato, un po' più avanti come centrocampista. Pisti avanzati ci dovrebbero essere Ferguson sicuramente, con Ebischer leggermente in vantaggio su Nicola Moro, esterno destro. Alla destra d'attacco Riccardo Orsolini spinge per ritrovare una maglia da titolare. Alla sinistra invece il dubbio permane tra Salma Kers, che vorrebbe ritornare titolare, ma occhio a Urbanski, perché nelle ultime quattro di Serie A Thiago Motta ha dato fiducia e continuità al giovane polacco classe 2004 nella posizione di ala sinistra. In attacco manco a dirlo l'uomo della provvidenza, attacco che sarà guidato da Joshua Zirkzee.
Dionisi senza tre assi portanti. A Bologna, oltre Obiang e De Vrel, mancheranno anche Toglian e Berardi per infortunio e Matheus Enrique per squalifica. Il tecnico neroverde non dovrebbe cambiare modulo, dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1. In porta Consigli, linea difensiva a 4 composta dagli esterni Pedersen e Doig e dai centrali Erlich e Ferrari, con quest'ultimo in ballottaggio con il brasiliano Juan Tressoldi. A centrocampo, possibile l'arretramento di Christian Thorsved al fianco di Boloca per sostituire appunto Matheus Enrique squalificato, potrebbe esserci in avanti una chance per Nedim Bairami, assente a Monza causa influenza. L'albanese potrebbe agire alle spalle di Pinamonti, con Castiglieco e Lorientè che agiranno invece sulle fasce. Studio.
Stefano Impallomeni, vista la classifica, partita agli antipodi, come finisce?
Sassuolo un po' in crisi con tante assenze e Bologna vuole ritrovare la vittoria di fronte al proprio pubblico. Bologna-Sassuolo, vince il Bologna di Thiago Motta, segno 1.
Andiamo alla domenica nel launch match delle 12.30 su DAZN e Sky. Torino, Salernitana, regna il Granata in questa partita per il Torino. Emanuele Pastorella per la Salernitana, Luca Esposito.
Il lunch match di domenica del Torino sarà un'altra importante occasione per rimanere attaccati al treno per l'Europa, con i Granata che ospiteranno la Salernitana in un grande Torino che si preannuncia bollente, con oltre 22.000 spettatori già garantiti a qualche giorno dalla sfida. Juric però ha qualche problema in difesa, perché oltre a Scursa ha perso anche Buongiorno. La sensazione è che sia Sazonov il candidato a sostituire Canterano Granata, con Gigi a destra e Rodriguez a sinistra davanti a Milinkovic-Savic. A centrocampo la coppia prescelta dovrebbe essere quella formata da Linetti e Ilic, con Ricci comunque recuperato dopo i problemi accusati a Cagliari. Sulle corsie esterne si va ancora con la coppia Bellanova-Lazzaro a cercare di servire i due attaccanti, Sanabria e Zapata, ovviamente con Vlasic alle loro spalle.
Sì, nonostante la mezza rivoluzione operata sul mercato, la Salernitana andrà a Torino in piena emergenza difensiva. Pirola in dubbio, Bron è fuori dal progetto tecnico, mentre Gomber e Fazio sono infortunati. Quasi certamente Boateng, uno degli ultimi acquisti in casa a Granata, non sarà convocato. E così nel 3-4-2-1, dove troveremo in porta difensore di Pale Ojoa, mentre in difesa troveranno spazio Pasalidis, Pellegrino e Pierozzi, con Radaric a sinistra e Sambia favorito su Zanoli a destra. In mediana Basic e Maggiore, con Candreva e Castanos alle spalle del rientrante di A. Possibile invece un turno di riposo per Chouanà. Oltre a Gomber, Fazio infortunati, non prenderà parte alla contesa Koulibaly, impegnato con la nazionale del Mali in Coppa d'Africa. A voi, studio.
Stefano Impallomeni, situazione sempre più difficile per la Salernitana contro un Torino che viaggia a metà classifica.
L'abbiamo appena sentito, caro Marco, senza difesa sarà un mezzogiorno di fuoco per la Salernitana. Toro scatenato, Torino che batte la Salernitana, Torino-Salernitana finisce 1.
Domenica ore 15 invece la volta del Napoli di Mazzarri che ospita il Verona, match trasmesso da DAZN. Andiamo a sentire le ultime del Napoli con Fabio Tarantino, per il Verona invece Francesco Galvagni.
Il Napoli torna in campo domenica alle ore 15 contro l'Hellas Verona per un turno di campionato che si preannuncia, almeno sulla carta, agevole per gli azzurri contro una squadra completamente rivoluzionata, ma anche il Napoli ha tanti punti interrogativi, a cominciare dal modulo 4-3-3 oppure 3-4-3. Intanto la notizia principale, il forfait probabile, possibile, sembra certo, di Piotr Zielinski, affaticamento muscolare per il calciatore ad un passo dall'Inter, giugno a parametro zero per la prossima estate. Valuta Mazzarri il modulo, intanto ritrova diversi calciatori come Kvaratskhelia, Schelia, Caiusso e Simeone che erano squalificati contro la Lazio, Anghissà che rientra dalla Coppa d'Africa, soprattutto Nathan infortunato ormai da un mese e mezzo, ancora assenti Meret e Olivera, oltre a Osimhen che è impegnato proprio in Coppa d'Africa. 4-3-3 potrebbe essere questo il modulo, con Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui a sinistra, centrocampo come detto il ritorno di Anghissà con Lobotka e a questo punto Caiusso, in attacco Politano da una parte, Kvaratskhelia dall'altra, in attacco al centro del tridente ballottaggio Raspadori Simeone con il Ciolito leggermente in vantaggio. Attenzione all'ex Ngong che potrebbe essere protagonista nel secondo tempo.
Dopo il movimentato mercato di gennaio in cui l'Hellas Verona è stata probabilmente la società più attiva sia per quanto riguarda le uscite che le entrate, la squadra di Marco Baroni affronta il Napoli dei tanti ex in trasferta in un match sulla carta complicato per la compagine scaligera. Il tecnico toscano dovrebbe confermare il 4-2-3-1 delle ultime uscite, andando a ripristinare di fatto quello che è stato l'11 sceso in campo domenica scorsa al Bentegodi contro il Frosinone. Sarà dunque un 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, Magnani e Davidovic i centrali, con Ciacua a destra e Cabal a sinistra, Duda e Serdar in mediana e davanti il tridente che sarà composto da Floruscio trequartista, Lazovic e Suslov sugli esterni, e davanti sarà riproposto il nuovo arrivo di gennaio Tijani Noslin come falso 9. A voi studio.
Per attaccare la zona Champions il Napoli non può perdere contro il Verona, non può perdere punti.
È così, Napoli insomma che no, dovrebbe farcela, Marco. Napoli-Verona finisce con la vittoria della squadra di Mazzarri, Napoli-Verona 1.
Ore 18 su DAZN, punti pesanti e importanti per la zona Champions, è uno scontro diretto tra Atalanta e Lazio. Allora per l'Atalanta Patrick Iannarelli, per la Lazio Alessandro Sticozzi.
Atalanta torna in campo dopo la vittoria per 2-0 contro l'Udinese, successo che certifica il momento positivo da parte dei nerazzurri. La sfida con la Lazio però sarà molto importante perché è uno scontro diretto in piena regola appunto per la corsa alla Champions League, quindi sarà una gara importantissima per la squadra di Gianpiero Gasperini, che dovrà valutare le condizioni di Tanko Miners. L'olandese si è fermato a causa di un taglio al malleolo, ancora differenziato in palestra, quindi da capire se ci sarà o meno per il match del Gheorghe Stadium. Non ci sarà invece Yin per un problema muscolare, per il resto la formazione è praticamente fatta: Scamacca, Miranchuk, De Ketelaere nel tridente d'attacco con De Rone ed Ederson a centrocampo, Holm e Ruggeri sulle corsie esterne. In difesa spazio a Scalvini, Kolasinac e Jim City che sta diventando una certezza, carne secchi tra i pali. Sarà un match fondamentale perché comunque davanti corrono tutte, bisognerà continuare a vincere per sperare nell'Europa.
La Lazio di Maurizio Sarri di scena a Bergamo domenica alle ore 18 ritrova Capitan e Ciro Immobile, ma perde per infortunio Patrick Ghila, quindi al centro della difesa dovrebbe affiancarsi a Romagnoli, oramai superato definitivamente nelle gerarchie, e Casale si ricostituisce, quindi la stessa coppia che aveva impattato 0-0 contro il Napoli nell'ultimo deludente pareggio casalingo dei biancocelesti. Da terzini si sistemerà hanno Lazzari e Marusic in difesa con Provedella naturalmente tra i pali, ma occhio alla concorrenza di Pellegrini che bene era entrato dalla panchina contro i campioni d'Italia allenati da Mazzarri. In mediana con Cataldi squalificato sarà Rovella ad agire a centrocampo affiancato da Guendouzi e Luis Alberto, dovrebbe essere ancora fuori e Zaccagni rientrato sì dalla squalifica ma ancora con un dolore al piede. Largo allora al tridente appunto con Ciro Immobile al centro e con Isaksen e Felipe Anderson ai lati. A voi studio.
Stefano Pallamani potrebbe tornare Immobile contro un Atalanta lanciata, punti pesanti e importanti per la zona Champions.
È così, l'Atalanta soffre un po' la Lazio, lo scorso anno la Lazio riuscì nel colpo, però in questo momento vedo l'Atalanta favorita, leggermente favorita, ma che alla fine vincerà la partita, quindi Atalanta-Lazio segno 1.
andiamo al big match di domenica, ore 20:45. Sfida scudetto Inter-Juventus su DAZN. Per l'Inter, Ivan Cardia. Per la Juventus, Simone Di Noi.
Nell'Inter tornano i titolarissimi. Simone Inzaghi può contare sulla rosa completa a sua disposizione. Come prevedibile, in un big match con un derby d'Italia che può valere uno scudetto, schiererà la squadra nella miglior versione possibile, la formazione che gli ha dato maggiori garanzie. Tornano a centrocampo Barella e Çalhanoğlu, entrambi di rientro dalla squalifica e destinati a completare il reparto con Mkhitaryan. Oltre a loro si rivedranno dal primo anche Acerbi e Di Marco, quest'ultimo ovviamente sulla sinistra. L'ex Lazio completerà il pacchetto difensivo con Pavard e Bastone davanti a Sommer. Thuram e Lautaro, sembra inutile da dire, ma è l'intoccabile coppia d'attacco di questa Inter. L'unico dubbio potrebbe riguardare la fascia destra, dove però Darmian sembra destinato a prevalere per la quinta partita consecutiva sull'olandese Dumfries.
Per la sfida contro la capolista della Serie A, Massimiliano Allegri ritrova a disposizione sia Adrien Rabiot che Federico Chiesa, ma entrambi con due destini differenti per la gara di San Siro. Contro l'Inter, spazio al solito terzetto di difesa composto da Gatti, Bremer e Danilo a protezione della porta di Szczęsny. In mezzo al campo pronti Cambiaso a destra e Kostic a sinistra a completare il pacchetto di esterni, con il tridente in mediana dei titolarissimi di Allegri: McKenny, Locatelli e Rabiot, tridente pronto a ricomporsi dopo le assenze di quest'ultimo nelle ultime due partite. In attacco, al fianco ovviamente dell'intoccabile Dusan Vlahovic, pronta una nuova occasione dal primo minuto per Kenan Illiz, con Chiesa destinato inizialmente dalla panchina.
Caro Stefano Impallomeni, big match, come finisce?
Ne abbiamo parlato tutto il pomeriggio, per me in parità, e ho detto anche il risultato, visto questo giochino che no ci coinvolge con gli altri amici, 1-1.
1-1.
Vlahovic
rimane
Lautaro
tutto
Martínez.
Così. Ah, sì. Beh, due attaccanti.
Sì.
Vai. E chiudiamo con l'ultima partita che si giocherà lunedì alle 20:45, verrà trasmessa da DAZN e Sky. Roma-Cagliari, la Roma di De Rossi contro il Cagliari di Ranieri. Per la Roma Gabriele Chiocchio, per il Cagliari Giancarlo Cornacchia.
Terminato il calciomercato in entrata, Daniele De Rossi può contare su due nuovi rinforzi, vale a dire l'ultimo arrivato Tommaso Baldanzi e lo spagnolo Angeligno, prelevato in prestito con diritto di riscatto dall'Ipsia. E proprio lo spagnolo potrebbe essere la novità del 4-3-3 del tecnico giallorosso nel match di lunedì sera contro il Cagliari. L'ex Galatasaray potrebbe posizionarsi sull'auto di sinistra insieme a Karsdorp, Mancini e Llorente davanti a Rui Patricio nella linea difensiva. A centrocampo solo Lorenzo Pellegrini è sicuro di un posto, mentre per gli altri due è ballottaggio a 3 tra Paredes, Cristante e Bove, con i primi due favoriti. Davanti il tridente sarà lo stesso delle prime due uscite di De Rossi in panchina, con Paolo Dybala da una parte, Stefano Esciaraui dall'altra e al centro Romelu Lukaku.
Conclusa la finestra di calciomercato invernale, il Cagliari si rituffa anima e corpo nel campionato per cercare disperatamente di ottenere i punti salvezza. Tanto troppo il terreno perso infatti dai rossoblù dall'inizio del torneo. Claudio Ranieri volerà a Roma, in casa sua, per affrontare il suo allievo Daniele De Rossi. Per cercare appunto di strappare qualcosa al suo allievo, Ranieri tornerà probabilmente alla difesa 4 con Scuffo in porta, a destra Nandez, a sinistra Augello, al centro Dossena e in acquisto Mina. A centrocampo Prati sarà il playmaker, centrodestra Makumbu, centrosinistra potrebbe esserci la sorpresa del neoacquisto Gaetano. Viola sarà il trequartista, alle spalle della coppia d'attacco la Padula Petagna. 9 gol in 2 nell'amichevole che il Cagliari ha giocato ieri pomeriggio a porte aperte. Chissà se con Mina, Gaetano e Ranieri cambierà la musica in casa rossoblù. Studio.
Stefano, ultima partita, Roma-Cagliari.
Tra poco comincerà Sanremo, Mina, Ranieri, Gaetano, Rino Gaetano. Al di là delle battute, Roma favorita, c'è curiosità intorno all'esordio di Angeligno, sinistra, di Baldanzi forse in corso d'opera, quindi De Rossi batterà il maestro Ranieri, Roma-Cagliari. Vince la Roma, segna uno, caro Marco.
Bene, abbiamo terminato il nostro giro dei campi della 23ª giornata di campionato.